Il sillabario di Maria Vittoria Grassi. Somministrazione settimanale di pillole alfabetiche per la mente, utili quanto basta. A come aneddoti, C come curiosità, G come Gonzaga, M come Mantova, S come storie, D come di tutto e di più. Un sillabario parlato di cose, persone e fantasie. Una lettera alla volta, per imparare e divertirsi nel reale e nell'immaginario. Ascoltare per credere, con Maria Vittoria Grassi.
Buona giornata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Base, come sempre da Maria Vittoria Grassi, per questo appuntamento con il sillabario. Sillabario, raccolta di curiosità, modi di dire, detti, la storia di parole, di oggetti, di cose, tutto quello che vengono in mente a me e a voi, ma a partire da una lettera dell'alfabeto, anzi da più lettere a trasmissione. La lettera di oggi con cui cominciamo è la lettera M, ricordate, tre zampette, maiuscola, a volte si scrive quasi in stampatello. Una volta si facevano anche i riccioli sulla lettera M, la maestra ce lo indicava sul sillabario, M come, oggi M come mutande, cos'è il mutanda? Abbiamo visto le maniche, abbiamo visto le forchette, oggi vediamo un po' di parlare delle mutande. Sì, non siamo pudicchi oggi, mutanda, ecco, le mutande c'erano già ai tempi dei romani? Beh sì. Le mutande c'erano già, pare, ai tempi dei romani, ma si chiamavano femoralia, braghe che erano attorno ai femori, in qualche modo. Però questa parola viene citata ai tempi dei Longobardi, una delle prime volte in cui troviamo la parola mutanda citata, quando Paolo Diacono, che è appunto uno storico longobardo, ci racconta che un duca di Trento, non sto a dirvi il nome, avesse accolto in modo molto sprezzante un diacono che era arrivato alla sua corte per un'ambasciata da parte del vescovo di Pavia. Il duca disse che avrebbe fatto entrare questo diacono si munda femoralia ab, cioè se avesse le mutande pulite, al che il postulante, questo diacono, rispose che le aveva pulitissime, indossate proprio quel giorno di bucato. Allora il duca ribatté che non gliene fregava proprio niente delle mutande, se fossero pulite o no. Quello che voleva veramente sapere era se fosse pulito quello che ci stava dentro. E il diacono astutamente rispose che di quanto stava dentro e della pulizia di chi stava dentro le mutande era giudice soltanto Dio. Una buona risposta e anche una citazione della parola mutanda all'epoca longobarda. Le mutande poi non erano molto apprezzate in periodo medievale, perché molte miniature riportano, ad esempio, davanti al fuoco delle persone che si scaldano, ma scaldano assolutamente senza mutande, cioè direttamente con il culetto fuori, perché arrivava, il caldo era già poco e raro, e quindi ci si scaldava senza gli indumenti intimi. Nel 1500 le mutande erano delle braghesse larghe e lunghe fino al ginocchio. Furono indossate anche in Italia, quanto si sa, però erano un indumento molto ambito dalle prostitute. Le mutande femminili entrarono nell'uso comune soltanto piuttosto tardi. All'Ottocento diventarono parte della biancheria femminile con un modello formato da lunghe braghe tubolari accuratamente nascoste. Anzi, le mutande non erano neanche nominate e venivano chiamate tubi della decenza. Poi si chiamarono biancheria intima, si cominciò ad adornarle di pizzo e erano riservate soprattutto alle signore. Solo all'inizio del Novecento entrò anche nell'uso delle classi popolari. Durante l'Ottocento era lecito soltanto alle bambine girare con gonnella corta e mutande in vista. Poi, pian piano, col passare del secolo, le mutande si accorciarono sempre di più, finché arrivarono ad essere degli slip, il più possibile ridotti. Anzi, adesso molti le mutande o molte le mutande non le portano neanche per non farle vedere, soprattutto sotto gli indumenti intimi, diciamo così. E vediamo di completare questa nostra prima parte con il detto mutatis mutandis, e non c'entra niente con le mutande, perché vuol dire cambiate le cose che devono essere cambiate. Mutatis mutandis, le cose da cambiare devono essere cambiate, cioè quando le circostanze lo impongono, allora bisogna in qualche modo voltare pagina e appunto fare delle cose mutatis mutandis. E adesso un attimo di pazienza, e quindi facciamo con la lettera A. Aspettate un attimo.
Il sillabario di Maria Vittoria Grassi.
Riprendiamo e completiamo la nostra trasmissione di oggi con la lettera P. Pianista. Pianista. Chi è un pianista lo sappiamo, quello che suona il pianoforte, però esistono anche dei pianisti in senso figurato, venivano definiti così o vengono ancora chiamati così quei parlamentari che votano per uno o più colleghi assenti, muovendo velocemente le loro manine per quanto riguarda i voti che devono dare. Si è cercato di porre rimedio a questo malcostume con l'introduzione di un sistema che rileva le impronte digitali dai parlamentari, ma non giurerei che questo sistema funzioni sempre. C'è anche il detto non sparare sul pianista. Perché si dice così? Nel saloon del vecchio West si ingaggiavano spesso dei suonatori professionisti per intrattenere la clientela. Noi vediamo sempre nei film western, nei saloon, il pianista che strimpella. Però, come sappiamo, il carattere degli avventori dei saloon non era sempre proprio tranquillo, e quindi gli sventurati pianisti rischiavano di essere coinvolti in risse sparatorie di cui non avevano alcuna responsabilità. E così, per cautelarsi, appendevano al muro un cartello con scritto «Non sparare sul pianista», come in qualche film western ancora oggi si legge. E non sparate su Maria Vittoria Grassi, che tornerà la settimana prossima, sempre il giovedì, sempre su Radio Base, e augura una buona settimana a tutti quanti. Ciao ciao!
Il sillabario di Maria Vittoria Grassi. Somministrazione settimanale di pillole alfabetiche per la mente, utili quanto basta. A come aneddoti, C come curiosità, G come Gonzaga, M come Mantova, S come storie, D come di tutto e di più. Un sillabario parlato di cose, persone e fantasie. Una lettera alla volta, per imparare e divertirsi nel reale e nell'immaginario. Ascoltare per credere. Ogni giovedì su Radio Base con Maria Vittoria Grassi, alle 9:30 e alle 18:30.